credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. E apriamo con l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Sfogliando, la rubrica dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ci porta in Canada. Angelo Paoluzzi, ideatore e curatore di Sfogliando, intervista per noi Alicia Ambrosio, giornalista canadese di Vancouver. Alicia è di origine italiana, ha studiato comunicazione sociale alla Simon Fraser University in Canada e all'Università Salesiana di Roma. Lavorato in vari giornali del Nord America e dal 2008 fa parte della redazione di Salt and Light Television, televisione cattolica canadese.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Com'è diffusa la stampa cattolica in Canada?
Ogni provincia ha una sua diocesi e quasi ogni di queste diocesi ha un suo giornale. Ci sono alcuni che sono più grandi, il Catholic Register di Toronto, che serve la diocesi di Toronto, però poi anche tutta la provincia di Ontario e fino a un certo punto anche il resto del paese. Serve quasi come un giornale nazionale.
La sua diffusione?
La sua diffusione è 35.000. Il Western Catholic Reporter, che sarebbe il reporter dell'Ovest del Canada, ha una diffusione di 68.000, appunto perché nella diocesi ci sono 68.000 famiglie. E poi anche quello di Vancouver, il BC Catholic. BC significa British Columbia, la provincia British Columbia in cui si trova Vancouver, ha una tiratura di 26.000 adesso, perché proprio adesso, in questi mesi, l'arcivescovo ha deciso: mandiamo questo giornale a tutte le famiglie nella nostra diocesi.
Quindi è un recupero del messaggio attraverso la carta stampata.
Esatto, esatto, perché c'è l'idea che forse alcune di queste famiglie già non sono molto praticanti, però non si sa mai. Se noi mandiamo questi giornali a tutte le famiglie, è una cosa che arriva nella posta ogni settimana. Uno se lo mette a leggere tanto per e non si sa mai che effetto avrà, chi toccherà al momento giusto.
Questo per quanto riguarda la stampa di lingua inglese.
Sì.
E quella di lingua francese?
Allora, quelli di lingua francese è concentrata nel Quebec. Ci sono due diocesi principali nel Quebec, quello del Quebec City e quello di Montreal. E tutte e due hanno una qualche forma di diocesano. Però c'è anche un giornale di lingua inglese nel Quebec, il Montreal Catholic Times, che serve tutti quelli di lingua inglese nella provincia di Quebec. Il problema lì è che avendo la lingua principale francese nel Quebec, questo giornale di lingua inglese non è ufficialmente appoggiato su una diocesi.
Quindi non ha un sostegno ufficiale,
no.
Perciò avrà probabilmente qualche difficoltà.
Ha dei problemi. Ultimamente, infatti, sto seguendo sull'internet il fatto che temono che devono chiudere, perché non c'è aiuto. Tra il costo di spedire, tra il fatto che non hanno una diocesi che li appoggia e dice mandiamolo a tutte le nostre famiglie, diviene molto difficile.
Ma comunque questo non toglie che la comunicazione da parte del mondo cattolico verso i fedeli continui a espandersi, a diffondersi, sia attraverso televisione, radio, che probabilmente attraverso i nuovi media.
Esatto. Caratteristico è che quasi tutti di questi giornali canadesi diocesani hanno un sito internet dove mettono sia tutte le notizie che viene stampata nell'edizione quotidiana, ma è anche uno spazio per aggiornare i lettori quotidianamente.
Alicia, ti ringrazio molto, questo è stato molto interessante.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ancora ad Angelo Paoluzzi, che ha intervistato Alicia Ambrosio, giornalista canadese. Sfogliando, come vi dicevo, tornerà a farci compagnia a settembre. Ed ora cambiamo argomento, perché vi porto in Abruzzo, precisamente a Bucchianico, in provincia di Chieti. Bucchianico è la città natale di San Camillo dell'Ellis, che la Chiesa ricorda domani, 14 luglio. San Camillo è il fondatore dei Camigliani, è patrono dei malati, degli ospedali, del personale sanitario, della sanità militare italiana e della regione Abruzzo. È già con noi al telefono padre Cristoforo Trebski, camigliano, rettore del santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico. Buongiorno padre Cristoforo.
Buongiorno Monia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora padre Cristoforo, domani 14 luglio sarà la festa di San Camillo dell'Ellis e la città di Bucchianico e tutto l'Abruzzo si sta preparando a festeggiarlo. Però partiamo raccontando agli amici che ci seguono qualcosa di San Camillo dell'Ellis. Chi era il fondatore dei Camigliani?
Nasce proprio qui San Camillo, 25 maggio 1550, nella famiglia soldatesca, se possiamo dire così. Il suo papà era un mercenario che proveniva da una nobile famiglia Lelia di Roma, la mamma proveniva proprio qui di Abruzzo, di Ascoli Piceno, quindi nasce proprio qui come secondo figlio, prima era già morto, e sempre protagonista dei giochi dei bambini. Mamma lo ha partorito quando era già un po' anziana, quindi era un po' preoccupata, infatti muore quando Camillo ebbe 13 anni, rimane quindi Camillo con il papà, che lo introduce nel mestiere delle armi, e anche poi dopo muore il papà, quindi Camillo rimane da solo e qui comincia un po' la sua avventura o disavventura, se vogliamo dire così. Si dà al gioco, le carte, i dadi, le compagnie, e quindi perde tutto, comincia a mendicare davanti a un convento dei Cappuccini a Manfredonia. Questi frati, vendendolo così grande, aveva 2 metri in vita, quindi immaginiamo, lo chiamiamo anche gigante della carità, non solo per l'altezza fisica ma soprattutto per la statura spirituale. Ecco, in questo momento riflette un po', lavora con loro come manovale, e un giorno, primo febbraio 1575, quindi quasi 25enne, lo mandano a San Giovanni Rotondo per portare i viveri. Arriva là, parla con il guardiano del convento, Frangelo, che gli dice per salvare l'anima che non muore è l'unico impegno per chi vive una vita breve e sospesa come quella dell'uomo sulla terra. Ecco, riflessione, torna poi secondo giorno dopo, 2 febbraio, verso Manfredonia, passa per cosiddetta Valle d'Inferno, una collina in Puglia, su una certa altezza, che assomiglia veramente all'inferno per il grigiore dell'abitazione della flora e fauna, e quindi là, riflettendo ancora, scende dall'asino: Dio, dammi tempo per fare la penitenza, solo Dio, non più mondo. Ed ecco, nasce questa vocazione, vuole diventare cappuccino per espiare i peccati della vita passata, ma le piaghe sul colle del piede, portate già appunto dalla vita soldatesca, si aprono quando veste saio francescano, cappuccino. Deve tornare quindi a Roma per curarsi nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, proprio a Via del Corso, al centro di Roma, 200 metri da Piazza del Popolo, e là raggruppa accanto a sé i primi compagni, con cappellano dell'ospedale, e diede l'inizio a questa compagnia degli ministri degli infermi, quindi degli servi degli infermi. Poi Papa Sisto V gli dà anche il privilegio di portare una croce rossa del panno rosso sul petto, e così ecco nasce l'ordine dei ministri degli infermi camilliani, e anche, se vogliamo dire così, abbreviando questo braccio di questa croce rossa, ricaviamo un po' segno del pronto soccorso, dell'ospedale, ecco anche collegamento con il mondo della salute Camillo aveva le piaghe sul colle del piede, nel polpaccio della gamba destra, si avvicina ai malati, elabora tutto ciò, cura i malati come la mamma, questo dice ai suoi primi compagni, dovete curare i malati come la mamma cura il suo unico figlio infermo, e spronava i suoi primi fratelli dicendo più cuore in queste mani. Ecco, quindi questo è il messaggio che lascia San Camillo, è diventato protettore dei malati, dei sofferenti, anche assieme a San Gabriele dell'Addolorata, protettore dell'Abruzzo, sanità militare ovviamente, e anche i luoghi di cura, proprio per questa croce rossa che brilla sul suo petto.
Quindi
una
come
storia breve e significativa.
Sì, molto significativa, tra l'altro come per altri santi, anche per San Camillo la malattia fisica è stata la via per arrivare alla conversione. E domani il cuore dei festeggiamenti, perché è proprio domani la festa di San Camillo, festeggiamenti che sono però già iniziati da qualche settimana e che stasera daranno spazio ad un momento molto suggestivo, la Marcia della Carità, 10 chilometri che verranno percorsi dai fedeli da Chieti a Bucchianico e saranno preceduti da una Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Padre Cristoforo, ci racconti un po' la storia di questa marcia così sentita dagli abruzzesi e da bucchianichesi in particolare?
Sono oramai 21 anni da quanto è iniziata per l'iniziativa di Don Alfonso, parroco di Sant'Antonio di Chieti, appunto una parrocchia al centro della città. Don Alfonso Ceramellano adesso è già parroco emerito e lui assieme a Unitalsi, ai gruppi parrocchiali, ha organizzato sempre questa marcia, ci siamo presi pure cura noi di questa marcia all'Ordine Cabidiano insieme con Unitalsi, con Comitato di Festa, quindi la popolazione di Bucchianico e Comune di Bucchianico, e ogni anno organizziamo questa bella marcia, 10 chilometri, sempre cade 13 luglio, qualsiasi giorno della settimana sia. La sera, dopo la messa nella cattedrale di Chieti, si parte a piedi. Prima è una bella discesa, è facile, ma poi avvicino alla Bucchianico ce l'abbiamo 370 metri sul livello del mare, quindi una bella salita, ultima tappa, e poi si conclude sulla piazza centrale, Piazza Roma, qui a Bucchianico, davanti al santuario, che è aperto per tutta la notte. Una bella marcia, non solo così per camminare, per sfidare le proprie risorse umane oppure sfidare la propria salute, ma soprattutto per pregare, veramente una bella cosa, perché si cantano le litanie, si recita rosario, si prega, sono varie riflessioni, canti, la gente è molto coinvolta, qualcuno viene già da tanti anni, io sono qui da 7 anni e incontro ogni anno la stessa gente che poi durante la marcia anima i canti, le preghiere, e quindi è sia un'offerta spirituale della nostra stanchezza, della nostra difficoltà, ma anche in questo omaggio di preghiera a San Camillo, e poi ovviamente preghiamo per tutti i malati e sofferenti, non solo malati nel corpo ma anche nello spirito.
Quindi, e so che la partecipazione è davvero notevole.
Beh, vediamo quest'anno, perché forse in mezzo alla settimana forse potrebbe essere qualche difficoltà, ma di solito 2 o 3 mila persone ci camminano, e poi Piazza Roma, che contiene appunto questa massa di gente, si illumina perché camminiamo con le fiaccole, con i ceri, veramente uno splendore, perché centinaia di luci che splendono qui nella bellissima cornice bucchianichese del santuario.
Bene, allora io la ringrazio, padre Cristoforo Trebski, camigliano, rettore del santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
È vero, credetemi, accaduto notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi meraviglioso.
che hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole.
Ed ora la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, sedicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca. Siamo nel capitolo 10. Il brano è molto noto ed è quello che vede protagoniste le due sorelle, Marta e Maria. Don Fabio.
Meravigliosamente, dopo aver ascoltato nelle domeniche precedenti dei testi meravigliosi, la parabola del buon samaritano, la missione dei discepoli, ecco, noi arriviamo a questa chiave di lettura un po' per tutto quello che è il rapporto con Cristo come discepoli, cosa vuol dire essere i suoi discepoli, e tutto questo ci viene rappresentato nella sfida, nella differenza, nella alterità di due sorelle. Gesù entra in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospita. Allora, qui abbiamo una chiara primogenita, capiremo poi anche con i parallelismi, con la Vangelo di Giovanni, che abbiamo a che fare con una sorella col carattere da primogenita, proprio perfetto, proprio il suo. È colei che è responsabile, è colei che porta sempre tutto sulle spalle, come molto spesso i primogeniti fanno. Non si dimentichi che nell'Antico Testamento per il primogenito bisognava fare un sacrificio, e ci sono molti primogeniti in questo mondo per cui bisogna offrire il sacrificio, perché bisogna liberarli dai loro demoni. Allora, il problema di Marta nasce da una bellissima cosa: è lei che lo ospita, è lei che prende l'iniziativa, è lei che fa entrare Gesù in casa. Aveva una sorella di nome Maria. Maria tranquillamente, secondo genita, lascia tutte le responsabilità alla primogenita, non ha problemi. Lei si mette seduta e si mette ad ascoltare. Ai piedi di Gesù si lascia inondare dall'allegria che è entrata nella sua casa. Marta invece era distolta dai molti servizi. Beh, qui bisogna stare anche un pochino nei suoi panni, anche perché invitare Gesù a cena, a pranzo, poteva essere una cosa un po' complicata. Lo invitavi, lui si portava 12 amici, cioè è una cosa complicata. Gesù aveva un codazzo che non era mica tanto semplice. Marta affronta la cosa come può. Ha il problema dell'ospite. Ecco, questo è il problema di questo Vangelo. L'ospite. Il trauma dell'ospite. Forse oggi noi abbiamo dimenticato alcuni hanno dimenticato ormai quella che era una cosa molto vicina a questo testo, che era la nostra cultura rurale, antica. Noi siamo una civiltà post-rurale, ma che cos'è in un piccolo centro un ospite? Per un ospite bisogna sfoderare l'apparato di rappresentanza. Con un ospite bisogna tirar fuori il servizio buono, bisogna fare bella figura, se no poi che pensano? Con un ospite bisogna fare tante cose, mica si mangia quello che c'hai, devi tirar fuori quello facendo finta che mangi sempre quello, tirare fuori tutte le cose più complicate di questo mondo e tutte le stoviglie più raffinate, e lì bisogna fare bella figura. Questo è il problema. Questo è il problema, l'ospite che ti chiede molti servizi, l'ospite la cui presenza diventa un esame, la pressione del suo sguardo addosso alla tua pelle diventa ciò che ti valuterà, il dover sopravvivere al trauma dell'ospite. Questa è una realtà molto comune, molto diffusa, tanta gente vive così, tutti un po' viviamo così, gli altri sono persone che ci guardano, dobbiamo fare bella figura, allora vivere con l'apparato di rappresentanza sempre sfoderato, vivere con la nostra maschera di persone brave, piacevoli, commestibili e quello che sia. Il punto è che Marta è presa da questi molti servizi. E a un dato momento però constata la totale rilassatezza della sorella minore, la quale appunto gli ha lasciato l'onere dei sensi di colpa. E Marta, in realtà, che si arrabbia, ce l'ha con Gesù, in realtà, perché è Gesù che si dovrebbe rendere conto della sua fatica. È come succede tante volte che le persone chiedono il conto delle cose che noi gli abbiamo chiesto, no? Nessuno ti ha chiesto di portarti il peso delle situazioni, di portarti i tuoi sensi di colpa per cui ti sei spesa molto oltre quello che si potesse pensare lecito, e poi però mi fai pagare il conto del fatto che ammazza quanto sei stanca, quanto sei. Ecco, di fatto Marta dice: Signore, non ti curi, cioè non ti importa niente, non ha per te nessuna importanza la mia fatica, tutto quello che io faccio è che mia sorella non mi aiuti. È certo, quando uno fa una cosa, se non lo fa con un cuore veramente retto, pretende sempre che gli altri si mettano a fare la stessa cosa, punta il dito sugli altri. Questa è la differenza fra quelli che fanno un servizio perché sono felici di farlo e quelli che fanno un servizio e poi appunto si mettono a guardare se gli altri pure lo fanno. Nella vita parrocchiale abbiamo esempi strepitosi di questo genere, di gente che offre servizi però poi si siede sulla cattedra del giudice e punta il dito su tutti quelli che non li fanno. Ma scusa, ma non eri contento di farla questa cosa qua? Marta evidentemente fa le cose affaticandosi, affannandosi, e quindi presenta il conto e pretende che gli altri si mettano a fare quello che fa lei. E Gesù si deve rendere conto di questo. Ma si deve rendere conto chi tu stai servendo, che deve tenere molto ben presente il debito che ha contratto nei tuoi confronti, perché gli hai fatto questa cosa qui. Ecco, se fossimo noi nei panni di Gesù, a questa sfuriata fuori dalle righe, perché è la classica rottura dell'argine di chi ha tenuto dentro, e poi tutto a un tratto erutta tutto quello che ha nell'anima, ecco, se fossimo noi nel posto di Gesù, noi ci metteremmo subito tutti imbarazzati a dire: ma ti diamo una mano tutti quanti, Maria, vedete, cerca un po' di rasserenare, sa, tu sorella che come vedi è un po' ha perso un po' il controllo, ecco. Invece Gesù dà un'altra risposta: Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Avrei voluto essere una mosca per vedere la faccia di Marta. Cioè, aveva pure ragione Maria, cioè qualcosa di spaventoso. Cioè, ha ragione Maria, cioè Maria che non fa niente, la fa nullona, aveva ragione. Marta ha fatto una fatica inutile. Il problema è questo. Non è che qui stiamo attaccando tutti quelli che si danno da fare su questa terra, perché per fortuna ci stanno e facciamoli lavorare. Se lo sentono, lo facciano. Il problema è un altro. Il problema è che oggi c'è un altro ospite in casa di Marta. Che gli uomini chiedano di essere pagati per ciò che fanno e di essere in condizioni tali per cui ti possano accettare. Che la pressione dello sguardo altrui ci spinga, purtroppo, alla fatica di doverli fare contenti. Questo è comprensibile. Ma oggi è entrato qualcun altro, qualcuno per cui non c'è bisogno di fare niente. Perché l'idea, per esempio, che Dio stia in stato di carenza per cui ha bisogno delle nostre operazioni, dei nostri sacrifici, è un'idea bislacca. Noi abbiamo bisogno di fare cose per Lui, ma per noi stessi, non perché Lui ne abbia bisogno. Dio non sta messo così male da aver bisogno di noi. Dio ci ama, è un po' diverso. Il punto è quale parte prendersi nella vita. Qui si parla di una parte migliore, la parte che non sarà tolta, che è il rapporto con Dio. Le cose si possono fare, si possono non fare. Il problema più grande è stare nella volontà di Dio. Il problema più grande è ascoltare Cristo. Ascoltare in ebraico genera il verbo obbedire, ma anche in italiano audire, viene dall'ascolto, audire. Ascoltare Cristo vuol dire poi allegramente fare cose per Lui, sulla base del essersi sentiti tolti questo zaino pieno di pietre che è il vivere sempre sotto esame. Il potersi fermare con Cristo, il potersi fermare ad ascoltarlo, lo scoprire che non è tanto importante quello che tu fai, ma quello che Lui fa per te. Il credere alla provvidenza, l'iniziare a lasciarsi inondare dalla tenerezza del suo amore. Questa è la parte migliore, perché le cose che Dio ci dà non ce le potrà togliere nessuno. Quelle che noi facciamo ci saranno strappate mille e mille volte. Questa domenica abbiamo un'occasione meravigliosa per lasciare gli zaini, lasciare i pesi, le zavorre di tutte quelle operazioni che non sono la volontà di Dio e che non siamo chiamati a fare. Noi ci agitiamo per molte cose, semplifichiamoci su una cosa sola. Di una cosa sola c'è bisogno: ascoltare Cristo, obbedirgli e stare con Lui.
Grazie a Don Fabio Rosini, che vi ricordo continuerà a farci compagnia anche durante i mesi estivi, ogni martedì con il commento al Vangelo domenicale e ancora venerdì 23 luglio con una nuova puntata della serie dedicata al rito del battesimo. È tutto, buon proseguimento in compagnia delle trasmissioni della Radio Vaticana in diretta da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.